Troviamo con grande piacere i microfoni di TMV Radio. Nereo Bonato, direttore, ben ritrovato e grazie.
Buona serata a tutti.
Allora, caro direttore, in un momento che rappresenta, se vogliamo, come tempistica, insomma, il mese esatto che ci distanzia in questo momento dall'inizio della prossima Serie A, è anche un momento questo di inevitabile, in un certo senso, impasse del mercato, comunque di difficoltà un po' per tutti i club, indipendentemente dagli obiettivi e dalle ambizioni, per andare a rivoluzionare le rose, a colmare le lacune emerse la scorsa stagione. Ed è un mercato questo in cui, direttore, bisogna molto lavorare con la fantasia, con le idee, con le opportunità, con la lungimiranza. Si può dire che in un certo senso, poi alla fine, pensando a quello che saranno i risultati sportivi in Serie A e non solo, si vedrà anche per la prima volta nel, se vogliamo, nel recente periodo, la vera capacità anche di direttori sportivi, del gruppo scout, di andare a lavorare in mancanza di denaro contante, no?
Sì, sicuramente si potrà vedere questo, ma credo che il primo passaggio che viene fatto è che, essendoci stati tanti cambi di allenatori, ovviamente tutte le società cercano di guardare al proprio interno se ci sono delle risorse che magari non hanno reso come potevano o che potrebbero essere delle sorprese per il cambio di metodologia di lavoro piuttosto che di situazioni tecnico-tattiche degli allenatori. Quindi sicuramente questo periodo di ritiri serve sicuramente ai nuovi allenatori per tarare esattamente la rosa che è nelle disponibilità attuali delle società, e poi eventualmente, visto che effettivamente siamo in un periodo di ristrettezza economica, fare le aggiunte. Ma credo che veramente il mercato si muoverà in maniera decisa gli ultimi 15 giorni di agosto.
Diciamo, siamo un po' alle solite, mi verrebbe da dire, quindi che nel finale si svegliano in molti. Io credo che c'entri anche l'europeo, e a tal proposito le vorrei chiedere se tra europeo o anche Coppa America, se preferisce, se c'è un giocatore che, come dire, l'ha colpita più degli altri, che potrebbe avere quella pill in più grazie alla manifestazione su questo mercato.
C'è da dire che ovviamente quando ci sono queste manifestazioni è ovvio che ci sono dei profili che magari possono risaltare, possono andare sul buco di tutto, ma credo che la struttura delle aree scouting questo tipo di giocatori li conoscevano già, perché quelli che hanno questa vetrina sono tutti giocatori che ovviamente giocando nelle varie nazionali hanno già raggiunto un determinato valore. La bravura sta nell'andare a ricercare quei profili che non hanno ancora queste vetrine, perché è attraverso questo che si riesce poi a eventualmente a valorizzare i giocatori e fare le opportune plusvalenze reali che portano poi il beneficio ai club.
Direttore, un po' quello che ha fatto, pensando anche all'europeo, se vogliamo, l'Atalanta negli ultimi anni. Forse va detto, è tra le pochissime che c'è riuscita in Serie A.
Sì, credo che l'Atalanta ha lavorato benissimo negli ultimi anni, i risultati sia tecnici che economici che sportivi sono la testimonianza. E quindi sicuramente c'è da fare i complimenti, perché a tutti i livelli hanno lavorato benissimo. È altrettanto vero che l'Atalanta, rispetto ai top club che hanno fra virgolette l'obbligo di vincere, di competere per vincere, ha il vantaggio dell'ambiente più tranquillo che permette di lavorare più in profondità, di valorizzare e poi rivendere i giocatori. I top club hanno, sotto questo aspetto qua, hanno maggiori pressioni e anche maggiori difficoltà.
Direttore, le voglio chiedere quanto pesante è l'eredità di De Zerbi nelle mani di Dionisi, e se comunque la sua avventura allo Shakhtar potrà rappresentare il giusto trampolino di lancio magari per vedere De Zerbi, che so, tra 2-3 anni in una panchina di una big europea.
Credo che il Sassuolo sicuramente partirà perlomeno inizialmente l'uscita di De Zerbi, perché effettivamente aveva indirizzato, secondo i propri dettami tecnici pratici, tutta la squadra, e quindi il percorso triennale che ha fatto ha portato risultati ottimali sotto il profilo del gioco e anche sotto il profilo dei risultati sportivi. Credo che abbia fatto una scelta coraggiosa, ma che può essere importante per la sua crescita, perché effettivamente si misura in un campionato estero, quindi potrà sviluppare anche la capacità linguistica, perché credo che sia una cosa importante per gli allenatori che vogliono allenare a grandissimi livelli. Sia una scelta coraggiosa ma condivisibile.
Una squadra che negli scorsi anni, ma devo dire ancora oggi, lavora bene sulle plusvalenze che raccontavi tu, Francesco, è l'Udinese, una piazza che anche il direttore conosce bene. Sono partiti insieme due calibri mica da ridere come Musso e De Paul. In porta arriva Silvestri, da capire chi prenderà il posto di De Paul nell'Udinese. Quanto perde oggi la squadra di Gotti, così dovessimo iniziare oggi? Poi c'è ancora il mercato, ci mancherebbe.
Credo che bisogna anche fare i complimenti all'Udinese, perché effettivamente ha pescato De Paul, che in realtà è arrivato l'anno che ero io alla direzione sportiva, e Musso, realizzando anche cifre importanti, perché col mercato attuale prendere 35 da una parte e 20 dall'altra sicuramente sono soldi molto molto importanti, che sicuramente l'Udinese ha dimostrato nel tempo di saper investire, lavorando su profili tra virgolette sconosciuti, e poi venderlo dopo averli valorizzati. Quindi tanto di cappello all'Udinese, alla famiglia Pusso, perché sicuramente stanno a lavorare bene. Ricordiamoci che anche il Watford quest'anno è riuscito a risalire dopo la retrocessione dalla Championship alla Premier League, quindi, che è difficilissimo, quindi significa che conoscono molto bene il calcio internazionale, e sanno fare bene il lavoro.
Direttore, a suo avviso è stata davvero, diciamo, la pesantezza dell'investimento economico che non ha portato i top club italiani a investire su De Paul, o la sensazione che forse questo ragazzo alla fine viva e conviva con una sorta forse di sottovalutazione da parte delle altre squadre italiane?
No, questo no. Credo che il percorso di Rodrigo sia stato veramente importante da anno dopo anno. Credo che sia sotto gli occhi di tutti, e tutti hanno valutato il reale valore, è che in questo momento effettivamente i club italiani che potessero fare questo tipo di investimento non ce n'erano. Credo anche che Rodrigo sia dato benissimo al calcio spagnolo, quindi credo che la scelta dell'Atletico Madrid sia giusta. Penso che all'Atletico Rodrigo potrà dimostrare ulteriormente di essere cresciuto e di poter far bene anche in un top club.
Ecco, direttore, io ha fatto bene ricordare che lo prese lei De Paul. Io vorrei ricordare anche come e quando lo prese, perché insomma forse ci si dimentica che De Paul, classe 94 se non erro, a 22 anni mi pare arrivò ad Udine. E insomma sembrava un po' perso da quella promessa del Valencia, che era un attaccante esterno. Invece lì a Udine si è proprio trasformato, cioè voi avete preso un giocatore che sembrava quasi sulla via dello smarrimento e invece l'avete reso il top player di Udine. Ecco, se ci racconta un po' che Rodrigo De Paul ha preso, come l'ha preso, come l'ha visto quando insomma l'ha accolto.
Ma credo che sia nella strategia dei club che lavorano molto sullo scout in questo, perché effettivamente De Paul in età giovanile era un profilo top. Dopo nel suo percorso dall'Argentina alla Spagna, qualcosetta ovviamente di maturazione lenta, l'Udinese è stata brava a crederci, ci ha lavorato, perché il ragazzo è cresciuto sia fisicamente, è cresciuto tatticamente, tecnicamente non ce n'era bisogno, perché fin dall'inizio tecnicamente era molto molto bravo, e quindi credo che sia poi questo il lavoro che all'Udinese sono bravi a fare, come all'Atalanta, perché anche se sono lo stesso, tutte realtà che hanno la capacità di valorizzare e di far rendere al meglio profili che hanno comunque di base delle qualità. E ripeto, è più facile probabilmente nelle realtà di medio livello più che nei top club, perché i top club hanno bisogno di vincere, e quando hai bisogno di vincere ovviamente ti servono giocatori fra virgolette un po' più pronti, ecco.
Direttore, a suo avviso il ritorno dopo 2 anni di Massimiliano Allegri alla Juventus, quali incognite principali porta con sé? Perché ovviamente ricordo del quinquennio di Allegri è sotto gli occhi di tutti, un quinquennio straordinario con le 2 finali Champions, trofei a più non posso. Però 2 anni dopo c'è un po' di curiosità per vedere se riusciranno tutte le parti, insomma, a riprendere il cammino che si era interrotto.
Sicuramente, però credo che ci sia in questo momento grande motivazione in Allegri di ritornare per dimostrare il proprio valore, e ci sia anche grande motivazione da parte di giocatori nel dimostrare che lo scorso anno, che non è stato un anno positivo per la Juventus, c'è stato un incidente di percorso e che quindi ritornino protagonisti. Sicuramente sulla carta la Juventus è ancora la squadra più forte. Credo che la bravura di Massimiliano deve essere quello di ritrovare le grandi motivazioni nel gruppo, magari nel gruppo di quelli un po' più esperti, e sicuramente dare un po' di spazio ai giovani, perché hanno giovani di grande qualità, e secondo me trovando questo mix potrebbe far molto bene. Ripeto, sulla carta la Juventus secondo me è ancora la squadra più forte.
Ecco, voglio chiedere a un dirigente sportivo come Nereo Bonato cosa ne pensa di Maldini, o meglio, se secondo lui Maldini ha fatto bene o male, si è comportato bene o male sia con Donnarumma che con Çalhanoğlu, che ovviamente sono stati gli addi più pesanti, più discussi, soprattutto perché sono stati entrambi a zero, o se magari con uno dei due era il caso, mi viene facilmente da dire Donnarumma, era il caso magari di mettere una pezza sul presente per far sì di non perderlo a zero, ecco.
Purtroppo quando succede questo è ovvio che sembra che la società abbia sbagliato, oppure poteva far di meglio, però secondo me la situazione di Donnarumma era complicata, perché lo scorso anno non sono riusciti a fare il rinnovo perché c'era il discorso che il Milan doveva dimostrare di essere una squadra capace di avere in Champions per soddisfare le esigenze del calciatore, così, e questo probabilmente ha un po' bloccato il rinnovo, perché che si doveva fare lo scorso anno. Io credo che quest'anno con Kessié, che è circa la stessa situazione, il Milan non si comporterà nello stesso modo, cercherà di trovare una soluzione immediata. Purtroppo è vero che per tutto il calcio italiano lasciare andare tra virgolette il portiere che si era là, che è stato considerato il mio giocatore europeo, è una perdita importante, però le dinamiche, le tempistiche purtroppo hanno portato a questo, e credo che il Milan alla fine ha fatto anche un'offerta importante al ragazzo, e quindi credo che superare determinati limiti non sia neanche giusto, ecco. Quindi insomma sono più dell'avviso o che si riesce a risolverlo prima, ma non bisogna poi rincorrere le cose superando determinati paletti, perché credo che il Milan sotto questo aspetto qua lo scorso anno ha lavorato benissimo, e quindi su questo bisogna darne atto, perché ha ringiovanito notevolmente la squadra, ha comunque contenuto molti salari e ha raggiunto una posizione in Champions che non era sicuramente preventivabile all'inizio dell'anno.
Direttore, si è tornati a discutere, ora vedremo se poi l'assemblea di Serie A lo porterà magari come davvero elemento di cronaca o meno, sulla possibilità, insomma la fattibilità o meno di un'idea playoff per la Serie A. Uno strumento che va detto in Serie B e in Serie C funziona da anni, ha creato molto spettacolo, molto pathos, ovviamente col vantaggio che naturalmente la squadra che vince il proprio girone in Serie C o le prime due della Serie B, l'obiettivo lo raggiungono a prescindere. A suo avviso in Serie A è un qualcosa di fattibile, è un qualcosa di interessante, magari appunto immaginando anche un cuscinetto per preparare un po' anche lo spettatore medio da un punto di vista culturale a una rivoluzione di questo tipo?
Diciamo che può essere una novità. Io credo che il calcio comunque, nonostante sia difficile, nel calcio è difficile portare novità sostanziali così, però credo che da qui in avanti il calcio deve essere bravo a riammodernarsi per cercare di attirare sempre più spettatori, perché ovviamente cambiando anche la mentalità di giovani, così bisogna cercare di rendere interessante sia la competizione nel lungo ma anche la singola partita. Su questo credo che la Lega deve essere molto brava a lavorare per trovare delle soluzioni che possono essere interessanti per lo spettatore e per il tifoso, perché ripeto, il calcio ha necessità di lavorare sia sul tifoso che sullo spettatore per poter avere poi un ritorno anche a livello economico.
Ecco, io dato che le ha viste tutte e tre da vicino, vorrei chiedere al direttore Neobonato se quale delle tre neopromosse è più pronta, o meglio sale con maggiori chance o minor necessità di dover ritoccare la rosa tra Empoli, Salernitana e Venezia, ricordando che tra queste tre l'Empoli, che ha vinto il campionato, ha però cambiato allenatore, quindi magari è vero che è un ritorno come Andrea Zoli, però è un cambio di guida tecnica.
Sinceramente credo che la realtà più pronta sia comunque l'Empoli, perché l'Empoli comunque ha una struttura societaria che è tanti anni che è sempre comunque la stessa, quindi con la famiglia Corsi al comando, che comunque è capace di fare assorbire i saliscendi dalla Serie A alla Serie B. Credo che quindi come tale siano quelli più preparati. La Salernitana ha avuto il problema anche della situazione societaria, quindi che gli ha fatto sicuramente perdere un po' di tempo. Il Venezia ha raggiunto una promozione che non era preventivabile, quindi sicuramente ha accelerato tutti i processi di innovazione, di crescita che servono. Credo che devono lavorare tanto, perché il salto dalla B alla A è notevole e quindi devono essere bravi cercare di lavorare nel tempo, perché sicuramente avranno molte difficoltà. Ripeto, l'Empoli è più abituata rispetto sia alla Salernitana che al Venezia, perché effettivamente sono due realtà che sono state molto brave a raggiungere l'obiettivo, ma che tanti anni che non sono più abituati al palcoscenico della Serie A.
Direttore, nel salutarla, nel calcio evidentemente le carriere un po' in tutti i ruoli e con tutte le posizioni sono inclini a mutare con grande facilità. Non è passata un'era geologica, ma sembra, da quando Di Francesco condusse la Roma a un passo dalla finale di Champions, è un po' troppo netto dire che quella di Verona rappresenta un po' l'ultima spiaggia in Serie A per questo allenatore, dopo soprattutto il tipo di percorso fatto a Genova e a Cagliari, o insomma è un anno che comunque avrà la sua importanza per cercare di recuperare rispetto ad annate non certo semplici?
No, non è l'ultima spiaggia, è sicuramente una chance importante di mettere una pietra sopra a quelle che sono state le ultime due esperienze, che non sono state positive. Di Francesco veniva da un percorso molto positivo a Sassuolo, e aveva fatto bene, molto molto bene il primo anno alla Roma e il secondo anno un po' più complicato, ma che ci può stare in una realtà così importante come Roma e con le aspettative che c'erano. È ovvio che le altre due esperienze non sono state all'altezza delle qualità che ha Di Francesco, quindi credo che Verona giunga proprio in un momento giusto anche per lui, perché deve comunque portare avanti questo progetto Verona, che comunque viene da due anni molto positivi con Juric, e deve sicuramente far bene, perché credo che abbia grandissima voglia di dimostrare il valore che ha avuto e che ha attualmente. Quindi Verona può essere veramente una tappa fondamentale nella rinascita di Mister Di Francesco.
Direttore, grazie mille, in bocca al lupo per tutto. A presto.
Grazie, a risentirci.